Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale. Chiedo al segretario gentilmente di fare l'appello. Grazie.
Sì. Aspetta che sennò qui c'è troppo bordello. Allora.
Arrivo, il signor.
Sì, prego. Aspetta che anche io lo...
Tocca a me.
È che volevo silenziare il telefono.
No,
aspetta che silenzio anche il mio, sennò qui. Ok.
Prego, segretario.
Sì. Garbarini Maurizio.
Presente.
Sprio Calogero.
Presente.
Ottonello Luca.
Presente.
Poggi Simona.
Presente.
Gambetta Roberto.
Presente.
Prizzo Sara.
Presente.
Scarponi Francesca.
Assente giustificato.
Sì, assente giustificato. Comunicato la non presenza. Siri Sabrina.
Presente.
Rossi Carlo.
Presente.
Scarone Stefania. Proto Luca.
Presente.
Corona Pietro, abbiamo detto che è assente giustificato. Cello Serena.
Presente.
Quindi con 11 consiglieri presenti su 13 la seduta può avere inizio.
Grazie. Grazie segretario. Passiamo al punto numero 1 della l'orienta seduta. Approvazione e validazione dei verbali delle sedute dei consigli comunali del 7-7-2025 e del 30-7-2025 ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del consiglio comunale. Se non ci sono interventi sulla delibera, propongo di votare il primo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole pregato di alzare la mano.
Tutti favorevoli?
Sì. Grazie segretario. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dalla consigliera Scarone Stefania in qualità di capogruppo del gruppo consigliare Lista Civica Uniti per Albissola, Stefania Scarone Sindaco, avente ad oggetto stato di degrado del parco dei Conradi e sollecitazione ad interventi mirati. Prego consigliera.
Grazie, buonasera a tutti. Allora io la leggo e poi mi direte. I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Uniti per Albissola, premesso che il Parco dei Corradi rappresenta uno dei principali spazi verdi a disposizione della cittadinanza, frequentato quotidianamente da famiglie, anziani, giovani e bambini. Da tempo numerosi cittadini segnalano situazioni di degrado, incuria e comportamenti incivili che minano la vivibilità del parco e la sicurezza di chi lo frequenta. In particolare si registrano schiamazzi notturni da parte di gruppi di giovani, spesso accompagnati da atti vandalici sugli arredi urbani che disturbano gravemente la quiete del quartiere e la vita dei residenti. Il rischio è che tali problematiche portino, come già avvenuto in altre zone del territorio, a una limitazione dell'utilizzo del parco anziché a un miglioramento della gestione e del controllo. Considerato che spazi pubblici come i parchi devono rimanere luoghi aperti, sicuri e fruibili da tutti e non penalizzati a causa del comportamento scorretto di pochi, l'amministrazione ha il dovere di garantire decoro, sicurezza e tranquillità, intervenendo sulle cause del degrado e responsabilizzando chi genera tali problematiche. Interrogano il sindaco e la giunta per sapere quali azioni immediate l'amministrazione intenda intraprendere per contrastare le situazioni di degrado al Parco dei Corradi, se siano previste forme di maggiore vigilanza e controllo anche tramite il coinvolgimento della Polizia Municipale, se si intenda avviare un percorso di coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà associative per favorire un utilizzo positivo e condiviso del parco. Grazie.
Bene, grazie consigliera. Allora, parto da un po' di tempo fa, risalente al mio primo mandato, dove l'amministrazione aveva deciso di fare una forte riqualificazione del parco, perché, chi si ricorda, il parco aveva soprattutto dei camminamenti fatti con delle mattonelle in porfido che ormai erano diventate tutte sconnesse e quindi c'era una possibilità di inciampo da parte di fruitori, anche le mamme con le carrozzelle avevano la difficoltà di passare. In più c'erano state segnalate alcune piante che avevano delle difficoltà e quindi vennero abbattute. E incominciamo a fare un bel restyling sia del manto erboso, che ai tempi aveva dato molta soddisfazione perché era un prato molto, molto bello da vedersi, molto bello da essere fruito. Avevamo anche stabilizzato quel campetto da basket con la recinzione, avevamo fatto alcuni interventi sui giochi e quindi quello era stato un bel investimento. Avevamo aggiunto delle panche, dei tavoli per far sì che la gente potesse tranquillamente essere seduta a dei tavoli sia per un picnic sia per leggersi un libro. Dopodiché sono avvenute un po' di situazioni, diciamo così, di atti ritenuti vandalici, perché hanno incominciato alcuni gruppi di ragazzi ad imbrattare tutti i tavoli con scritte particolari, hanno incominciato a fruire il parco in un modo poco corretto. L'accessibilità al parco era data a tutti i cittadini, compresi gli animali. Nell'ultimo periodo l'amministrazione ha fatto una valutazione, che era quella, logicamente ha fatto una valutazione su varie segnalazioni che portavano a un'incuria e una gestione, soprattutto degli animali d'affezione, un po' così poco corretta. Fortunatamente non di tutti, però poi a volte bastano anche, non dico pochi, ma qualche elemento che poi mette in crisi la situazione, la fruibilità del parco, che dovrebbe essere con tutta tranquillità fruita dai bambini che fanno le capriole nel verde e comunque anche senza fare le capriole possono giocare, correre senza dover calpestare deiezioni. E questa è stata una scelta. Prima di arrivare a quello, l'amministrazione cosa ha fatto? Tra l'altro pochi giorni fa ho incontrato una delegazione di proprietari dei cani che avevano chiesto un incontro con l'amministrazione per capire quali fossero state le situazioni che avevano portato a una scelta così definita da loro impopolare, e gliel'ho spiegato. ma prima di arrivare a quella scelta impopolare, il Comune, ritengo, per chi si ricorda, anni fa, sgambamenti per i cani, ce n'era uno solo, in aderenza al Parco dei Conradi, dove purtroppo non veniva tenuto, potevamo farci tutta la manutenzione che si voleva, ma c'erano anche lì proprietari dei cani poco corretti che non raccoglievano, pensando che l'area di sgambamento per i cani potesse essere un'area libera senza raccogliere le deiezioni. L'amministrazione cosa ha fatto? Nell'arco degli anni, se vi ricordate, aveva spostato lo spazio di sgambamento per i cani, l'aveva spostato in aderenza del vecchio complesso di San Pietro, dietro dove c'erano i campi da bocce, proprio per dare un'opportunità, una centralità del paese che non è, ahimè, garantito in molte cittadine, il fatto di avere una centralità, uno sgambamento per cani. Prima di togliere l'area di San Pietro, che poi tutti conoscono la loro storia, l'amministrazione realizzò su un terreno di cessione in via Mariconi una nuova area di sgambamento. Dopodiché quell'area di sgambamento lì ha avuto, detto da alcuni esponenti che ho incontrato l'altro giorno, la gestione, secondo loro, di alcuni proprietari di cani che soggiornavano lì quotidianamente senza permettere agli altri di poter fruire di quell'area. Allora il Comune cosa ha fatto? Ritenendo che comunque c'era una grande richiesta, i consiglieri e assessori si sono dati da fare per aprire un'ulteriore area di sgambamento al Santuario della Pace nel Parco dell'Accoglienza. E in ultimo, ma non ultimo, una piccola area di sgambamento per i cani, quella lì è veramente piccola, è un trapezio piccolo, ma chi passa di lì può tranquillamente slegare il cane, ce n'è una in via Casarino. Nel frattempo, proprio per addivenire alle problematiche di chi comunque ha degli animali e non si può pensare di trovare zone così libere per poter adottare questo sistema, anche in collaborazione con la CRS di Luceto si realizzerà dietro al campo A11 una nuova area di sgambamento. Quindi le aree di sgambamento per gli amici che hanno gli animali sono 4. Nel momento in cui abbiamo chiuso, sembra quasi una concatenazione di eventi, nel momento in cui abbiamo chiuso l'accesso, al di là delle polemiche che giustamente, perché poi non si può pensare di far bene per tutti quanti, è incominciato quello che avete scritto nell'interrogazione, l'utilizzo del parco da parte di ragazzi che alla sera soprattutto vanno e portano schiamazzo. Come sapete, negli ultimi 3 anni l'amministrazione aveva programmato un'installazione di telecamere su tutto il territorio e aveva fatto un grande sforzo anche economico per poter far sì che il Parco dei Conradi venisse poi anche lì videosorvegliato. All'interno del parco ci sono 6 telecamere, poi come avete visto sui social giravano foto di ragazzi che entravano addirittura con i motorini, quindi quelli, cioè la videosorveglianza, stanno portando avanti situazioni di indagine e quindi anche quelli poi si arriverà a un dunque. Il problema dei ragazzi che, come scrivete, come indicazione, andrebbero controllati anche dalla polizia locale. Vero anche che i ragazzi, quando fanno schiamazzi, bordello, chiamiamolo come volete, lo fanno la notte quando la polizia locale è fuori servizio. Abbiamo interessato anche la locale stazione dei carabinieri, che ahimè ormai sappiamo tutti quanti che la stazione dei carabinieri di Albissola funziona sino alle 14, dopodiché chi ha bisogno, non che loro chiudono, loro sono in giro sul territorio ma non fanno presidio e risposta telefonica, bisogna chiamare il 112. Spesso e volentieri i cittadini cosa fanno? Perché si trovano ad avere i numeri del sindaco, degli assessori, dei consiglieri, fanno la telefonata. Quello che ho sempre consigliato a tutti quanti non è che chiamando il sindaco, l'assessore, il consigliere si risolve il problema. Io ho sempre detto, in quel momento la stessa telefonata fatta dalle forze dell'ordine, perché se poi devono intervenire è soltanto un ritardo e un passaparola che poi anche per sentito dire, no? Perché abbiamo verificato un po' di volte che nel momento in cui c'erano queste segnalazioni alcuni di noi hanno preso e sono andati a vedere. Magicamente, sfortunatamente, quello non avveniva. Quindi in quell'istante, e divago un attimo da questo, quello che succede anche all'interno di Gavari. Gavari, tanti ci segnalano che alla sera ci sono, vedono dei fuochi all'interno di Gavari. Abbiamo provato con i carabinieri a fare indagini, sopralluoghi, alla fine quando sono andati loro non hanno trovato nessuno. Quindi è la stessa logica che avviene nel periodo in cui questi ragazzi, probabilmente adesso con una differenza che d'autunno si incomincia a tenere le porte, le finestre chiuse, e quindi magari infastidiscono di meno. Ci sono un gruppo di ragazzi che numericamente abbastanza alto, che con i motorini hanno l'abitudine, avrete ricevuto anche voi le stesse segnalazioni, stazionano presso il distributore in via Alessandria perché lì c'è un tavolo da picnic, c'è le macchinette per i gelati, per le bibite, e quindi gli abitanti di via Alessandria più volte ci hanno sollecitato degli interventi. Abbiamo fatto una serie di controlli, ma come vi ho detto prima avevamo anche il progetto estivo, e quindi nel periodo diciamo fine agosto, prima di settembre, quando è finito il progetto estivo, noi la polizia locale dopo una certa ora, dopo le 19:30 non ci sono. Quindi quello che ho invitato sempre a far sì che chi ne ha necessità, perché ci sono questi chiamazzi o queste segnalazioni, deve per forza far intervenire le forze dell'ordine. È vero che, parlando anche col maresciallo, dice probabilmente a volte non si interviene perché la pattuglia dedicata a quel territorio lì è su un altro intervento, quindi non si possono muovere, quindi il problema persiste. Le segnalazioni ci sono state. Non abbiamo molti strumenti per cercare di derimere queste persone. Abbiamo telecamere anche di altri tipi, come sapete, sul territorio, così definiti targa system, che comunque fotografano i passaggi e tutto. E su tutti i varchi abbiamo provato a capire se poi, insieme alla polizia locale, si riescono a tracciare. Ultimamente sono stati individuati alcuni soggetti che facevano le corse o che impennavano, questi sono stati chiamati dalla polizia locale per essere un po' richiamati. Ora,
meno identificati.
Identificati e richiamati. Spesso sono tutti ragazzi minorenni e quindi bisogna chiamare i genitori, sperando che l'azione del genitore sia proficua nel fatto che almeno 2 o 3 giorni il motorino venga chiuso in garage, potrebbe essere una collaborazione. Quindi questo è il degrado. Poi, per ritornare al parco dei Conradi, che lo si chiama degrado, però io sono andato un po' di volte per vedere effettivamente alla sera se si riusciva a individuare questi gruppi di ragazzi.
ma ci sono andato anche di giorno. È vero che ci sono sempre questi ragazzi che alla sera probabilmente utilizzano i giochi per i bambini, che non dovrebbero farlo. Però, ora, definirlo un degrado, direi che non lo ritengo un degrado. Io sono stato ancora pochi giorni fa, una mattina, mi sono seduto un po' lì così a telefonare e a passeggiare, e non ho visto proprio un degrado. È vero, ci sono questi imbrattamenti di questi tavoli con le scritte che, ahimè, speriamo di riuscire a recuperare delle immagini per capire anche, non è semplice, perché se c'è un ragazzo lì che probabilmente potrebbe essere un albissola o un cappellino o un cappuccio, o, non è così facile, a meno che non si conosca personalmente, non è così facile individuarlo. Quindi, in ultimo e non ultimo, come avete visto nell'ultimo periodo, si erano inclinati alcune essenze, alcuni pini, soprattutto sul bordo, sul margine di Via dei Conradi, che come sapete noi abbiamo questo studio agronomo di Albenga che ci segue a livello fitosanitario tutte le piante, e da lì avevano dato indicazioni che due pini di quelli, uno era addirittura seccato e un altro, o barra due, adesso non mi ricordo il numero, dovevano essere abbattuti perché erano pericolanti, perché proponevano verso il sedime stradale, che comunque sarebbe stato lo stesso pericolo, perché se proponevano verso all'interno del parco, poi il parco viene fruito quotidianamente da persone adulte e no. Ultimo e non ultimo, e che questo chiedo che mi venga così spiegato, perché non riesco a capire cosa si intenda per avviare un percorso di coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà associative per favorire un utilizzo positivo e condiviso del parco. Questo le dico onestamente, mi dica cosa si intende, perché non riesco a capirlo. Io spero di non essermi dimenticato nulla, poi se ci saranno degli interventi diamo prosecuzione alla discussione, all'integrazione degli argomenti.
Allora, Sindaco, lei ha fatto una ricostruzione, naturalmente, la storia del Parco dei Conradi che la sua amministrazione ha riqualificato, è stato inaugurato 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, adesso non ricordo, 22 o 23. Non so, probabilmente parto dal fondo, probabilmente lei è stato fortunato quando si è seduto lì a telefonare e non ha visto la situazione di degrado, perché onestamente noi abbiamo delle foto in cui il degrado c'è e comunque andandoci c'è. Sicuramente è stata una riqualificazione con bottiglie per terra, specialmente appunto al fine settimana, però al di là di quello sicuramente è un parco che non sembra sia stato riqualificato 2/3 anni fa. Sembra un parco non lasciato andare, però comunque con una vetustà molto, molto maggiore rispetto a questa. Allora, il discorso le rispondo sul punto 3. Allora, chi è che frequenta il parco normalmente? Cioè, noi abbiamo scritto chiaramente persone anziane eccetera, ma fondamentalmente mamme o nonne con bambini piccoli, con bambini di quell'età che possano usufruire di quel tipo di giochi, naturalmente. Quindi per cittadinanza noi intendiamo il coinvolgimento comunque delle mamme e di persone di quel tipo. Al di là di quello, lei ha fatto la storia della come se gli schiamazzi derivassero dal momento fossero iniziati, diciamo meglio, al momento in cui lei e la sua amministrazione hanno chiuso l'accesso ai cani. Per la verità gli schiamazzi c'erano già prima e le persone si lamentavano già da prima. Il discorso dei cani è una cosa un po' diversa, nel senso che le persone che sicuramente lei e l'assessore avrete incontrato sono persone che non gradiscono questo tipo di soluzione che la sua amministrazione ha adottato. Però mi chiedo, sì, ok, non la gradiscono, ognuno di noi può essere diciamo d'accordo o non d'accordo a seconda che ami di più o di meno, ma anche se li ama i cani magari pensa che sia giusto che ci sia una separazione. Però lei ha fatto la storia delle aree canine, ok? Allora, l'area canina diciamo di San Pietro, che poi è stata chiusa per il discorso della riqualificazione, e chiaramente è stata aperta quella lì in l'area canina in via Mariconi. Al di là del fatto che certe persone si possono lamentare che certi proprietari di cani stazionino lì, che ci poteva anche stare, magari adesso vanno al parco dell'accoglienza, però che area è, mi scusi sindaco, un'area con le pietre? Cioè non è un'area, non è idonea per i cani, cioè il cane deve sgambare, lei l'ha chiamata area di sgambamento, il cane non sgamba sulle pietre, specialmente d'estate, si rovina. Sì, grazie. Vabbè, sentivate lo stesso. Una cosa bellissima, però non è per tutti. Lì per un discorso diverso, salita, persone anziane, anche se è un posto bellissimo. Ma il parco dell'accoglienza, molto bello, eccetera, ma per portarci il cane uno deve andarci con la macchina o si deve fare una bella passeggiata a piedi e non tutti hanno il tempo, la voglia. O le possibilità anche, perché tante persone non giovani hanno il cane, quindi chiaramente c'è anche quel problema e poi è naturalmente decentrata. In centro poi il discorso Luceto, ma è un'altra zona. Diciamo che l'area centrale, io parlo dell'area cani adesso perché lei l'ha tirata fuori, altrimenti non ne avrei parlato, però comunque un'area cani centrali di sgambamento come dice lei non potrebbe essere sicuramente molto molto meglio, molto migliorata. Quindi appunto questo restyling è durato molto poco, lo sgambamento vabbè non c'entra, gli schiamazzi c'erano già prima e quindi abbiamo le mani legate, cioè non abbiamo nessuna possibilità, mi sembra di capire, di prendere come amministrazione qualche provvedimento, perché i vigili chiudono la sera e non ci si può fare niente. E comunque appunto le telecamere ci sono e quindi rileveranno magari degli atti vandalici e ci sarà un'indagine eccetera. I carabinieri, che dovrebbero essere l'altra istituzione a cui potersi rivolgere, anche con quelli ci sono delle limitazioni. E allora non ci sono assolutamente soluzioni. E poi comunque se lei il degrado non lo vede è un parco che comunque va bene così. Grazie.
No, però chiedo scusa, perché poi si rilevano i problemi, si chiedono soluzioni. Io ho cercato di fare un'analisi a tutto tondo, ho inserito quella dei cani che giustamente poi le darò risposta anche su quello, ma Probabilmente io sono miope o non vedo le cose, però le ho fatto un'analisi di quello che sta avvenendo e nell'analisi di quello che sta avvenendo posso dirle che sugli schiamazzi notturni io non ho soluzione. Ma come no, almeno che non ce l'abbia lei e io la faccio mia e domani mattina c'è una soluzione che possa essere messa in atto, io lo accetto volentieri. Perché quando si ascolta la cittadinanza bisogna abituarsi anche a una cosa, almeno io mi sono abituato ormai, che non è che la cittadinanza ogni volta che viene e ti propone una cosa, comunque c'è qualcosa che non va, bisogna correre ai ripari. Io quella della situazione di questi ragazzi che fanno gli schiamazzi notturni, ho detto che le soluzioni ci sono. Se poi saranno risolutive, questo non sta a me dirlo, però quello che oggi dico è proprio il fatto che ci sono delle situazioni che avvengono in orari serali e notturni e quindi noi abbiamo gli stessi strumenti che ha il cittadino normale di poter intervenire chiamando qualcheduno che è deputato ad intervenire. Possono chiamare il sindaco, ma il sindaco va là. Può darsi anche che secondo come la prendono, prenda quattro schiaffi, io li prendo anche volentieri, ma posso essere, dico, sono il sindaco, ragazzi avete rotto le scatole, stasera non si fa più bordello e vi dovete spostare da un'altra parte. Ma come avete detto voi che il parco è fruibile da chiunque, dovrebbe essere fruibile da chiunque, il parco è fruibile da chiunque perché ha degli accessi, non è chiuso, è aperto giorno e notte. Avevamo fatto anche ai tempi un'analisi per chiuderlo, recintarlo, ma perderebbe la capacità e proprio la propria situazione, perché un parco deve poter anche far sì che durante la sera d'estate uno ci vada alle 11 o a mezzanotte ad ascoltare la musica con le cuffiette tranquillamente nel verde. Quindi Non abbiamo preso in considerazione la chiusura del parco perché aveva dei costi esageratamente alti, perché rimettere una recinzione tutto intorno e poi trovare anche l'operatività di chi lo va a chiudere e chi lo va a aprire. Da quando è cambiato il sistema della raccolta, non è cambiato il sistema, è cambiato la società, probabilmente qualche passaggio è stato disatteso e come diceva lei, si è trovato qualche bottiglietta, qualche fazzoletto, qualcosa, qualche lattina buttata a terra, sempre portato da queste persone che non hanno ben chiaro che se rispettassero quell'area lì è fruibile per loro, ma diventa fruibile il giorno dopo per altri. Quindi su quello io le dico non ho soluzioni, quindi non è che mi dice allora cosa fa, sta lì a vedere. Io inviterei tutti quelli che come... lo dicono a voi, lo dicono a me, io invito tutti quelli che quando c'è un problema che non si riesce a risolvere personalmente, bisogna chiamare chi può intervenire, che è deputato a intervenire. E poi se non intervengono, non è sempre colpa del sindaco che non vuole fare le cose. Per ritornare all'isola Canina, se si ricorda, perché lei si ricorda, perché è albissolese come me, quell'area di sgambamento, quando pioveva, che era terra pura, c'erano le pozzanghere, e chiunque entrava lì dentro, quando pioveva, non ci poteva entrare perché era nelle pozzanghere, nel terreno e sprofondava. Quando abbiamo fatto la scelta, tra l'altro non è una scelta personale dove dici vabbè non te ne capisci e quindi hai creato qualcosa, hai fatto un danno. Avevo sentito anche cinofili che avevano più capacità di me e avevano detto che l'importante è che i sassi fossero rotondi perché il cane se no si tagliava i polpastrelli. Poi è vero che in situazioni come quest'anno, dove abbiamo superato i 40 gradi e non c'era santo che teneva, perché io ho degli amici che portano fuori il cane tutte le mattine, andavano a cercare o al mattino presto o la zona d'ombra nei palazzi, perché dappertutto ci si scottava i piedi, ma anche sull'asfalto normale. E quindi quella tipologia di pietrame che è stato messo rotondo, dove il cane non si fa male, è anche una capacità di non avere la pozzanghera quando piove, perché così almeno quando piove il cane può sgambare tranquillamente. Quindi direi che se oggi mi si interroga sul fatto che io dovrei dare l'opportunità a tutti quanti di avere uno spazio deputato, perché lei mi dice al parco dell'accoglienza si ci arriva, ci sono mediamente dai 10 ai 20 persone che prendono la macchina e vanno a far sgambare il loro cane al parco dell'accoglienza. Lei mi dirà, ci sono quelli che non hanno la macchina, possono prendere l'autobus perché c'è il capolinea. Quello che stiamo facendo a Luceto è per dare a ogni quadrante della città un'opportunità. Però poi mi viene anche da dire, non è che se domani qualcuno si compra una mucca, io devo dargli anche lo spazio in centro città per poter dare soddisfazione, perché lui ha fatto delle scelte. Chi fa delle scelte, quando fa delle scelte, deve sapere che comunque che servizio ci sono prima di prendersi un cane, perché poi, come lei sa, intorno ad Albissola, a parte che ad Albissola è una regola abbastanza alta, dove ci sono più cani quasi che cristiani, e tutti quelli che hanno i cani cosa fanno? Imbrattano, non tutti fortunatamente, ma noi abbiamo dei marciapiedi che sono intrisi di pipì dei cani. Abbiamo fatto un'ordinanza, fortunatamente, che i vigili ogni tanto fanno rispettare, perché fanno qualche multa a chi non ha la bottiglietta per sciacquare dove fanno la pipì. Abbiamo persone che non raccolgono, non devo dirvelo a voi, siete tutti albissolesi, siamo tutti albissolesi, se girate per il territorio vedete quanto è lordato, se è il termine giusto, il paese da tutte queste situazioni dei cani. Quindi Albissola, che ritengo, perché poi ogni tanto non che me ne freghi di cosa fanno gli altri, ma guardo, se voi andate a Celle c'è un'area di sgambamento dei cani microscopica, andate al Albissola Mare, tutti quelli che abitano sulla passeggiata quanto ci devono mettere per arrivare verso Grana, andare a far sgambare i cani? È l'unica che hanno. Non parliamo di quelle di Savona, che una la Rusca e l'altra è in via delle Trincee, che sono come sono. Quindi io penso che il cittadino albissolese, sul tema dei cani, che non è tema ma dell'interrogazione, siano completamente serviti, perché ne hanno una in via Casarino, una in via Mariconi, una al parco d'accoglienza, ne avranno una a Luceto. E non è più un problema mio se poi quello che abita in via Martini è lontano e mi dice ma io quando prima di arrivare in via Mariconi il mio cane ha fatto già tutti i bisogni. E io cosa ci posso fare? Non posso pensare di farne una in via Martini o di farne ancora una a Vigo, perché ritengo che il comune abbia dato soddisfazione. Per quanto riguarda il parco, perché poi il tema è il parco, tutti noi dovremmo riuscire, non la cittadinanza attiva, coinvolgimento associative, cosa ci mandiamo? Ci mandiamo l'associazione Alpini a tenere pulito il parco? Dobbiamo pensare che dobbiamo mandare altre persone a tenere pulito qualcosa che non siamo tutti quanti capaci a tenere pulito? Noi stiamo cercando di colpire quelli che vandalizzano, spero di riuscire con le telecamere a dare soddisfazione per far sì che questi capiscano che non si deve fare quello che stanno facendo. Però io dalle 19:30 invito tutta la cittadinanza a chiamare le forze dell'ordine nel caso in cui se ne ravvisi la necessità. Non ho altri strumenti ma non riesco a inventarmeli. Come vi ho detto prima, qualcheduno di noi di sera, perché ha il numero di telefono, ti chiama e dice è insopportabile la situazione. Nello stesso momento che è insopportabile chiama o l'assessore o il sindaco, chiama le forze dell'ordine. Io più di così non posso fare
lo sceriffo.
Possiamo fare il coprifuoco, ma appartiene a altri tempi. E quindi, siccome siamo stati ragazzi tutti quanti e siccome siamo stati con i figli quasi tutti, sappiamo quali sono le difficoltà, però ritengo che ognuno debba fare la sua parte, se no di lì siamo sempre a interrogare l'amministrazione di cosa fa. Io ho cercato di darvi delle risposte su quello che è stato fatto e penso che tutto è migliorabile, però sono state fatte tante cose che ai cittadini, al bissolesi, qualche cosa in più gli è stata data. Il parco, speriamo che riusciamo a farci ricrescere l'erba, visto che non ci saranno più i cani che alzano la gamba e che, come lei sa, perché c'è anche lei i cani, e dove la fanno nel suo giardino, poi ci viene la macchia marrone, come lo fanno nel mio, perché io non sono esente da avere dei cani, e sappiamo tutti quanti che la pipì del cane brucia, brucia oggi, brucia domani, sgamba oggi, sgamba domani, raspa oggi, raspa domani, probabilmente quell'erba che aveva dato grandi soddisfazioni a me, che oggi incomincia a essere diradata, spero che ricresca. Incominciamo da lì, da qualche parte bisogna cominciare, però per gli schiamazzi notturni non ho risposte se non quello di fare intervenire le forze dell'ordine. Prego.
Posso dire una cosa? No, a completamento di quello che diceva prima la consigliera Scarone. Allora, frequento naturalmente abbastanza. Allora, per quanto riguarda sentire la cittadinanza, un mio consiglio è che se voi sentite le mamme, papà, nonni, nonne, zii, chi frequenta, è che manca di un bagno pubblico. Manca di un bagno pubblico, sì. Non c'è un parco pubblico ad Albisola, ma visto che lei poc'anzi ha citato zone Savona, Celle, Varazze che fanno peggio di noi sui cani, io le dico che invece, per esempio, il parco di Villa Ferragiana c'ha il bagno, c'ha i vici pubblici. Quindi se un bambino scappa la pipì, siamo sempre lì, cioè non c'è, o vai a prenderti un caffè da una parte, o se no, quindi sarebbe bene se... Per sentire la cittadinanza intendevo sentire la comunità che frequenta, le mamme, i papà, i nonni, manca un bagno. E visto che quello è molto frequentato, come del resto è molto frequentato anche quello della massa, perché si trova molto vicino a tutte le scuole, alla materna, alle elementari, e quindi anche lì ci sarebbe da riflettere sul fatto di in qualche modo poterlo allargare eventualmente, o anche lì manca un bagno pubblico. Quindi la questione di sentire la cittadinanza è un pochettino quella lì. Il Ferragiana, infatti io ritornavo, ma lei l'ha citato, Ferragiana è chiuso, infatti è recintato, quindi forse ora nel momento in cui i cani non ci sono, è vero che uno dice a mezzanotte mi vado ad ascoltare la musica, però ci abbiamo una bellissima passeggiata, quindi magari pensare a vedere se ci sono dei finanziamenti da poter pensare a chiudere un po' questo parco e si apre al mattino e si chiude a una certa ora, ecco, visto che non ci vanno più i cani, visto che quindi l'utenza diciamo serale era quella di fare la pipì al cane, ecco. Trovare dei finanziamenti. Seconda cosa, io ci vado spesso il sabato mattina e la domenica mattina. Io vi faccio le foto, ce l'ho, di tutte le bottiglie che io ho evitato negli sandalini di mio figlio, delle bags, ce l'ho. Quindi non è vero che non è sporco. Fare un passaggio, perché io faccio al mattino alle 9, un giretto, a quell'ora lì fare un passaggio in più a SAT, che guardi un po', perché ci sono situazioni di degrado notevoli, quindi questi tre punti.
Buonasera a tutti, io vorrei fornire qualche altro elemento, spero utile alla discussione. Intanto partirei dal fatto che l'area canina realizzata con la collaborazione della consigliera Siri al Parco dell'Accoglienza derivava da due motivazioni distinte. La prima è che in realtà quell'area era già molto frequentata dai cani e dai loro proprietari e che c'era una grossa criticità, nel senso che questi cani, oltre che tirare sulla terra e creare criticità al manto erboso, poi ponevano delle problematiche qualche volta anche di carattere legato alla sicurezza, perché spesso erano anche privi di guinzaglio. Quindi il primo progetto era quello di dare un'opportunità ai proprietari dei cani e agli animali stessi, salvaguardando un utilizzo anche diverso di quell'area, che è in fase di implementazione, perché vogliamo che sempre di più quel parco possa tornare ad essere fruito dalle famiglie, dai bambini. Abbiamo anche idea di organizzare qualcosa che possa anche essere fruito dagli sportivi, quindi creare una situazione abbastanza eterogenea che al tempo stesso soddisfi le aspettative dei diversi cittadini, creando anche un contesto di comunità e, se possibile, di integrazione all'interno comunque di un rispetto reciproco. Il secondo motivo per cui abbiamo realizzato quell'area è che noi ci siamo resi conto, per noi era una novità, per me e la consigliera Siri, che anche all'interno, diciamo, della popolazione, dei proprietari dei cani, c'erano aspettative e bisogni estremamente diversi che creava e hanno creato un conflitto che in parte c'è tuttora e di cui io, devo dire la verità, un po' mi sorprendo. In che senso? Quando c'era soltanto l'area centrale, quella di via Mariconi, c'era effettivamente un gruppo di persone più sull'anziano che faceva un uso stanziale di quello spazio, che era in conflitto con chi pretendeva, magari anche legittimamente, di entrare e di essere l'unico fruitore in quel momento. Quindi tutti dovevano uscire. Noi abbiamo pensato, appunto, che la realizzazione dello spazio nella zona, diciamo, più interna, oltre che accontentare un gruppo e quindi dare anche una possibilità, uno sbocco anche di socialità, quindi non solo un bisogno legato ai cani ma anche legato alle persone, in realtà desse, e dal nostro punto di vista ha dato, anche una ricaduta positiva per l'area centrale, perché comunque quelle 10, 15, a volte anche di più, persone e rispettivi cani li abbiamo tolti dall'altra area, quindi rendendo l'area centrale più fruibile e, diciamo, più libera, insomma. Poi, per arrivare al parco dei Conradi, secondo me va anche detta un'altra cosa. La problematica legata al vandalismo, più specificatamente riferito all'imbrattamento dei tavoli, risale a prima dell'inaugurazione che noi facemmo all'epoca, perché comunque quelle prime cose avvennero in passato, in un momento, in una fase in cui le telecamere non c'erano ancora. Quindi, e diciamo che è stato avviato un percorso che richiederà inevitabilmente un po' di tempo, che porterà sempre di più, noi ci auguriamo, ma ci mettiamo il massimo impegno, a che quello spazio torni a essere il più decoroso possibile, il più fruito e funzionale possibile. Dico che richiede tempo perché comunque gli interventi inevitabilmente devono essere diversi, in parte legati a un controllo, a una verifica, a delle sanzioni che ci sono state, e che quello è un aspetto importante e imprescindibile. Non possiamo però, riferire tutto quanto a un aspetto sanzionatorio, ma ci devono anche essere degli aspetti educativi. Abbiamo fatto dei percorsi importanti, sempre con la consigliera Siri, che è una delega specifica riferita al benessere degli animali, ma poi in realtà si parte dall'animale per arrivare al proprietario, ai bisogni dei cittadini, ma dei cittadini tutti, all'interno comunque di uno scenario dove comunque ci deve essere, un po' di attenzione ai bisogni dell'altro. E quindi abbiamo attivato dei percorsi, in parte teorici e in parte pratici, che uno dei quali si è svolto proprio al Parco dei Conradi, finalizzati a trasmettere delle competenze sulla corretta gestione dell'animale. E questo è un esempio. Altri progetti sono in fase di realizzazione, perché abbiamo preso contatti con un'altra realtà e l'intenzione è quella di coinvolgere i bambini e in parte le famiglie attraverso, una gestione più consapevole degli animali, attraverso un contatto comunque con l'ambiente, con la natura, tale per cui i bambini imparino a, fruire di quello che il territorio offre, comunque con un comportamento che è adeguato. E tante volte abbiamo imparato che paradossalmente si creano delle situazioni nelle quali vengono trasmesse competenze ai bambini per arrivare agli adulti, piuttosto che il processo inverso. Quindi questi sono solo alcuni degli esempi di situazioni che noi abbiamo adottato. Chiaramente su alcuni scenari, alcune situazioni che presentano delle criticità, ma anche delle opportunità, perché noi dobbiamo avere uno sguardo rivolto alle due facce della medaglia, quindi sia a quello che oggi ci mette in difficoltà, ma a quello che domani può diventare un'opportunità. Vi faccio un esempio: la realizzazione fatta in estrema economia e questo non ha avuto una ricaduta sulla qualità del risultato finale rispetto all'area canina della pace, è partita dalla consapevolezza della presenza di alcuni problemi e alla fine abbiamo avuto dei giovani, delle scuole, degli insegnanti che hanno avuto l'opportunità di collaborare dando anche un apporto importante con l'annessa possibilità per i ragazzi di acquisire competenze eccetera. Quindi il nostro sforzo e il nostro impegno è quello di avere continuamente un doppio sguardo sui problemi e sulle opportunità, con la consapevolezza che tante situazioni non si possono affrontare dall'oggi al domani, che ci vuole un impegno e un lavoro diciamo rivolto su più livelli, però attraverso questi percorsi credo che con la collaborazione anche dei cittadini più sensibili si potrà arrivare a dei risultati. Concludo con un ultimo intervento che è questo. Nella relazione, nel vostro documento e anche nel dibattito che abbiamo fatto, ci siamo concentrati da un lato sul discorso del vandalismo e dall'altro sulla gestione dei cani. Concordo con quello che ha detto lei. Alcune criticità probabilmente c'erano anche prima rispetto al chiasso e quant'altro, no? Però credo anche che ci debba essere uno sforzo a vedere le cose nella loro corretta misura e porto due esempi. Il primo è che l'enfasi sul vandalismo è venuto proprio fuori nel momento in cui alcune persone, anche legittimamente, hanno ritenuto impopolare alcune scelte. Quindi c'era bisogno di dare enfasi a delle situazioni che in parte erano e sono e in parte sono state un pochettino, come dire, amplificate, e ve lo confermo anche per esperienza diretta, perché comunque cerco, nei limiti del possibile, di avere uno sguardo che non è solo riferito a quello che viene lanciato sui social o viene detto dalle persone, ma anche da uno sguardo diretto. Io ci sono andato tante volte al parco di sera, nelle ore più diverse, anche tarde, come sono andato anche in altri contesti dove c'erano criticità analoghe. Devo dire che qualche volta, senza assolutamente negare la presenza di un problema che c'è ed indubbiamente è presente, però a volte il confine fra il problema e anche la percezione del problema è un po' sfumato. Io sono stato una volta, a seguito di una segnalazione di una presenza corposa di ragazzi che disturbavano tutti, sono stato lì tre quarti d'ora. C'erano dei ragazzi che comunque con i numeri importanti inevitabilmente la loro voce si sentiva, ma non c'era una situazione così drammatica come era stata segnalata. Quindi lo sforzo è di dare la giusta dimensione e lettura alle situazioni e cercare di fare fronte comune e di fare un lavoro di squadra che sia finalizzato a acquisire i maggiori risultati possibili.
Consigliere Gambetta.
Buonasera, io sarò più breve di Sprio sicuramente, perché volevo un attimo soffermarmi su alcuni aspetti e su alcuni punti. E do ragione al consigliere Acello, nel senso che nell'interrogazione ci sono alcuni aspetti sicuramente da rivedere, no? Perché ormai il parco necessita sicuramente di una risollatura, di una rigenerazione, perché dopo tre anni. Ma se necessita di questa risollatura, di questa rigenerazione, vuol dire che il parco è fruito. Io da nonno adesso, non dico tutte le mattine, fortunatamente adesso è iniziato l'asilo, però ho passato quasi tutte le mattine di quest'estate al parco. E devo dire, sindaco, che il parco, come ho già detto anche ai miei colleghi, ora è poco curato e sporco, e quindi da fare un'azione anche contro un'interrogazione a Satte, almeno farglielo percepire, perché lo trovo sicuramente molto sporco. I giochi sono pieni di pino, e cartacce, birre del weekend e quant'altro. Quindi su questo sicuramente dobbiamo insistere per migliorare la pulizia non solo del parco ma anche dei giochi, perché anche i giochi, devo dire che comunque quando ho chiamato al Bistro Servizi per il problema l'altalena, la catena, cosa, sono intervenuti subito, magari ho qualche potere ancora per farli arrivare subito, però la sistemazione del giochi per quando si crea anche un pericolo sono intervenuti subito. Su Satti invece abbiamo sicuramente da chiedergli qualcosa in più. Detto questo, necessita sicuramente di un bagno pubblico, poi il bagno pubblico va accudito, va custodito, va pulito, perché sennò i nostri bambini non ce li portiamo. Parco Faragiana, dove io abito a 100 metri, devo dire che è sempre pulito, non so come sono organizzato al Bisogna Mare, ma credo che fanno più pulizia durante il giorno, e poi mi informerò. Però ecco, su Parco Faragiana qualcheduno, anche il sindaco, perché ci avevamo lavorato su quella cosa di chiusura tutto il perimetro del parco pubblico, poi avevamo fatto anche delle riflessioni, perché sulle ore calde e anche notturne, serali, c'è tante famiglie che fruiscono del parco, si leggono un libro, si ascoltano un po' di musica, no? Ho visto anche dei vecchietti a mezzanotte, vecchietti magari della mia età, o anche oltre la mezzanotte, fruire del parco, quindi si dava una limitazione al parco, e questo non abbiamo dato seguito alla chiusura perimetrale del parco anche per quello, e poi era anche un discorso molto, molto oneroso. Però vi faccio una riflessione: abitando a 100 metri dal Parco della Farangiana, lo conoscete tutti, tutte le estati, tutti i venerdì e tutti i sabati sera scavalcano e fanno casino fino alle 4 alle 5 di notte. Quindi quel problema lì non è che perimetrando non chiudiamo il problema. Rispetto a parco, no, probabilmente anche lì c'è un po' di telecamere, ci sono, ma noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo 6 telecamere, perché poi consiglio Scarone, si parla anche di sicurezza e di quant'altro. Quali sono gli episodi di vandalismo da quando abbiamo messo le telecamere che sono successe al parco? Ce n'è stato uno, è entrato uno scooter dentro il parco, che ci stanno ancora lavorando adesso. I giochi sicuramente, i giochi sono stati, probabilmente vanno sulla fune, succede anche gli abissi alla mano, ho capito, va bene, Serena, ok, hai ragione. Purtroppo ci sono delle persone, ma ci sono anche le persone maleducate, che sono anche gli adulti, che fanno sporcare i propri cani, i propri animali, perché sennò non si arriva neanche a quella scelta lì. Quindi con le telecamere si spera di arginare questo problema. 6 telecamere abbiamo messo, 6, non sono poche. Quindi una risposta lì c'è, e penso che il sindaco sia stato esaustivo nella sua risposta. Poi purtroppo dopo una certa ora non abbiamo mezzi, perché guardiamo cosa succede sul territorio con 3-4 mila giovani che frequentano il weekend tutti i giorni, con le discoteche che abbiamo, con i locali che abbiamo, e che risposte abbiamo anche dalle forze dell'ordine, sono i primi a essere in difficoltà. Immaginate se per gli schiamazzi, non dico che non vengono, però voglio dire, con l'amore di lavoro che hanno, difficilmente. Poi vi dico anche un'altra cosa, qua lo dico anche in consiglio comunale, perché io come Sprio non solo ci vado di giorno, ma ci sono trovato anche a passarci diverse sere, diverse anche nottate, all'una, alle due di notte, quando cittadini mi chiamano, mi mandano un messaggio e dico, e io qualche volta sono andato lì e mi sono messo anche sulle panchine esterne. C'era il vociare forte, perché se ci mettiamo tutti quanti noi a parlare all'interno di un parco in mezzo ai palazzi, facciamo casino, creiamo un disturbo, ok? Ma signori, io ultimamente sono stato 3 giorni nelle periferie di Torino e 3 giorni nelle periferie di Firenze. Andiamo a leggerci, ad ascoltarci i consigli comunali di quei posti lì. Lì sono i problemi, perché se i problemi di Albisolo sono gli schiamazzi di 10-15 giovani che si radunano lì dentro e fanno anche casino, perché siamo ancora una città fortunata. Siamo ancora una città fortunata. Questo non toglie che non va controllato e far sì di fare qualcosa, ma è anche difficile, perché lì alla sera non esci. E quest'estate abbiamo avuto anche degli esempi, di gente che chiudeva la società di mutuo soccorso, che sono strappate le catenine e quant'altro. Quindi teniamoci la nostra Albisola com'è, miglioriamola, però siamo anche poco tolleranti. Mi dispiace dirlo, perché più di una volta sono andato, c'era casino, ma il casino come c'è sotto casa, c'è il casino, c'è davanti un bar, il casino c'è. Siamo poco educati, non dico che tutti sono così, però abbiamo anche una soglia del disturbo molto molto labile, perché sennò io per primo, e parliamo di Abissola Mare, Parco Faragiana, tutti, soprattutto di venerdì sera, fino alle 4 del mattino non dormivi, e qualche mio vicino, io no, perché cioè, non voglio neanche disturbare le forze dell'ordine, anche se ve lo posso assicurare, era fastidioso. Poi, quando sicuro, c'è stato, che sentivo sulla fune, anche lì, che scavalcavano musica, con, hanno queste radio portatili, si chiamano subwoofer, Bluetooth, ma tutte le tutti i weekend. Quindi il problema non ce l'abbiamo solo al bisogno. Difficile perché purtroppo le forze dell'ordine riescono a intervenire quando ci riescono. Discorso cani. Per me è stata una decisione dolorosa quella di vietare l'accesso ai cani. Ma Serena, hai un figlio, hai nipoti e quant'altro. Non è più tollerabile. Perché c'è troppa maleducazione. C'è troppa maleducazione. C'è niente da fare. Mio nipote è stato purtroppo uno di quelli che è scivolato, immaginate dove. C'è troppa maleducazione, e per la maleducazione non sono di pochi, perché qualcuno dice di pochi, di tanti, di troppi, e si vede anche dalle strade. Certo, dovremmo fare più controlli, girare magari, ne abbiamo parlato con Massi, con Massimo, con Sprio, con l'assessore Sprio nel coso, di far girare di nuovo i vicini in borghese e quant'altro, perché magari noi avevamo alzato la sanzione da 5 a 25 euro, mi sembra da 25 a 200 euro. Tanto per cambiando il regolamento della polizia urbana. Però è difficile, poi va sempre bene, sicuramente un po' di controllo in più non farebbe neanche male. Arrivo ai sassolini, perché Parco dei Corradi mi sono sempre appassionato, ma anche il discorso dei cani mi sono speso per la cittadinanza. E faccio anche un'altra provocazione, ma è obbligatorio guardare l'area canina? C'è le ligure all'area canina? Quindi, più di che individuare più zone, come stiamo facendo adesso, e l'area canina, sono d'accordo, qualcuno l'ha detto, va nella centralità del paese. Ci siamo, perché poi le cose in più, va bene il Parco dell'Accoglienza, va bene adesso a Luceto, io ho chiesto anche di perimetrare una zona lì vicino ai giardini della scuola della Massa, dove tanto ce li portano lo stesso, quindi e faranno la piccola area anche lì. Sul discorso delle pietrine e delle cose, sicuramente quando si è fatto, sì, se non ricordo male, sarà fatta anche un'indagine su che materiale utilizzare, e avevamo anche cambiato il ghiaino, se non ricordo male. Quindi. Ed è lo stesso ghiaino, adesso domani vado a vedere, ma per informazioni che prendetela così, perché domani vado a vedermela, perché quando me l'ha detto il sindaco poi non sono più verificato, che c'è nella piccola striscetta dal Bisolamare, è lo stesso ghiaino. Io dal Bisolamare non ho sentito una lamentela, forse perché è più all'ombra, perché è in mezzo agli alberi, non è meno esposta al sole e quant'altro, però è lo stesso ghiaino testato, si presume, perché nessuno vuole fare male agli animali, e tanto bene, perché io sono appassionato, non ho un cane in casa e non me lo posso permettere perché non ho tempo da dedicarci, perché sennò però anche lì, se ho 40 gradi in una giornata, io non lo porto nell'aria soleggiata, nell'area canina, sotto il sottolame, che sia a triangolo, che sia conico, che sia sferico, quant'altro, non ce lo porto. Cioè mi sembra che sia sempre un'occasione per criticare. Quindi, ma non voi, cioè nel senso, le critiche che sento dei cittadini, e che ci sia poca ricettività degli sforzi che si fanno. Poi accontentare tutti, secondo me, è impossibile. Però non è che questa amministrazione, come quella passata, non abbia fatto qualcosa per i cani e per il Parco dei Corradi. Il Parco dei Corradi adesso necessita sicuramente di lavori, anche sui giochi, una rigenerazione e quant'altro, però ovviamente bisogna investirci dei soldi, quindi bisogna trovare le risorse, perché quando l'abbiamo inaugurato 2-3 anni fa, era uno splendore vedere questo parco, questo campo all'inglese, questa erba all'inglese che poteva essere fruito da tutti, quei passeggini, perché me lo ricordo, anzi quei San Pietrini si facevano le porte.
Posso aggiungere solo una cosa? Poi, che
prego.
Posso?
Sì, prego.
No, volevo aggiungere qualcosa a quello che aggiungere. Mi fa piacere comunque sentire che abbiamo sentito il sindaco, l'assessore e il consigliere Gambetta. Mi sembra che sul degrado ci siano, o comunque sui problemi, non chiamiamolo degrado, chiamiamolo sporcizia, chiamiamolo un po' come si vuole, che qualcuno non la vede, il sindaco non la vede, qualcun altro della sua amministrazione forse la vede un po', almeno. Sindaco, ognuno sono i punti di vista, possono essere diversi evidentemente, ma io ho notato questi punti di vista diversi e mi fa piacere notare che qualcuno, siccome la vede, ritenga, siccome forse appunto a sua detta, siccome l'ha frequentato tanto in questi ultimi anni, forse si è reso un po' conto di più rispetto ad andarci magari una sera o un giorno o più giorni magari a telefonare, perché poi è così, che poi ci sia un discorso di inciviltà nelle persone, di mancanza di etica, di coscienza, cioè su questo non c'è dubbio, perché altrimenti non ci sarebbero i problemi che a volte ci sono e che magari una volta non c'erano, per cui già questo mi sembra che sia positivo il fatto, e mi auguro che l'amministrazione, quantomeno per il discorso della mancanza di pulizia eccetera e del discorso del rizzolamento eccetera, si faccia carico di farlo tornare un po' come era, ora che i cani non sono più per quella zona un problema. Mi permetto di dissentire comunque ancora, mi dispiace, sul discorso l'avrete chiesto chiaramente degli esperti, ma del pietre, perché non è ghiaino piccolo, però anche se fosse ghiaino piccolo, nel momento in cui io vedo che, ma non solo, cioè non solo io, i cani dovrebbero sgambare sull'erba, cioè perché possono, se giocano tra di loro si possono fare male, e in ogni caso quando c'è il sole io vedo che se li facevo giocare sugli autobloccanti che ho nel piazzale davanti, dopo un po' tu vai a vedere e il polpastrello non è un gran che, ma non tanto, se li porto dagli ulivi, sulle fasce eccetera, è tutta un'altra cosa, per cui io voglio dire un'amministrazione che evidentemente anche lì ci possono essere degli esperti cinofili che la pensano in un altro modo rispetto, io non metto in dubbio che non abbiate contattato persone che vi hanno dato quel tipo di suggerimento, però io credo, ma non solo io, ma anche parlando con altre persone, che sia un'area non idonea. Non era l'argomento di cui avremmo dovuto parlare, però siccome ne avete parlato, grazie.
Grazie a tutti voi per l'intervento, direi che, segretario, passiamo al punto successivo all'ordine del giorno.
Quindi dobbiamo chiudere l'interrogazione chiedendo se si riesca a fare.
Sì, il segretario mi dice il grado di soddisfazione del...
Cioè l'interrogazione non si vota ovviamente, però dovete
esprimere,
deve essere chiusa con una espressione dell'interrogante.
Allora, diciamo che visto che mi sembra che siano stati anche apprezzati i suggerimenti della consigliera Cello, se venissero presi, diciamo, se l'amministrazione si facesse carico un po' di queste migliorie, però comunque lo vedremo. Cioè, per ora mi sembra che quantomeno da quello che è stato detto dal sindaco, grado di soddisfazione direi di no. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 11 bis. Assessore Brizzo, non l'abbiamo ancora sentito.
No, infatti facciamo molto veloce su questo punto, visto che è stato ampiamente trattato in commissione. Allora, il bilancio consolidato del Comune è uno strumento fondamentale per rappresentare quello che è la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente e delle sue partecipate. Ora, le partecipate prese in considerazione nel perimetro di consolidamento sono la Vissola Servizi, che è una 100% partecipata, il Consorzio Depurazione Acque per l'8,86%, TPL per lo 0,818%, Acque Pubbliche Savonesi, che è una partecipata indiretta, IR S.P.A. per lo 0,0054 e SAT per lo 0,018. Abbiamo visto, vi do solo un dato che secondo me è significativo, un risultato di esercizio di conto economico di 1.104.000, dove il risultato in modo preponderante è sicuramente quello del nostro ente, che porta su 1.104.000 924.613 euro di risultato positivo di esercizio. Quindi per valutarne la gestione ordinaria dell'ente, credo che si sia fatta molta attenzione e prudenza e contenimento della spesa, pur comunque mantenendo sempre tutti i servizi essenziali e indispensabili per la cittadinanza, soprattutto in quello che è l'ambito sociale, dove senza andare troppo distante tutti i comuni vicino, soprattutto il comune di Savona, ne ha tagliato tantissime risorse. Se pensiamo soprattutto alla disabilità, penso che il nostro ente abbia ampiamente mantenuto le aspettative di quelle che sono le disabilità sul nostro territorio.
Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego, consigliere.
No, volevo una cosa molto breve rispetto a quello che è stato detto adesso dall'Assessore Abrizzo. L'altra sera chiaramente abbiamo discusso approfonditamente su questo punto, quindi non perderemo tanto tempo sicuramente, però l'assessora ha sottolineato il fatto che c'è stato un incremento, quindi un valore positivo dato dal comune, ma l'altra sera veramente ci siamo concentrati sul discorso che rispetto al 23 però c'è stato una diminuzione di più di 200.000 euro, che in parte era stato sottolineato dalla funzionaria Chiarlone, era imputabile per la maggior parte, diciamo, al discorso dell'amministrazione comunale per l'incremento dei costi, eccetera. Per cui non volevo soltanto puntualizzare questo, che non è che è chiaro che ci sia una situazione negativa, però rispetto al 2023, tant'è vero che noi avevamo chiesto determinati chiarimenti su determinate voci, proprio perché nel consolidamento di quel tipo di voci il comune faceva, tra virgolette, la parte del leone, quindi un certo un peggioramento c'è stato rispetto al 23, poi è chiaro che ci sono state tante cause che possono averlo portato. Grazie.
Allora, intanto in commissione si rappresenta una situazione dal punto di vista tecnico, giustamente. Io ve lo commento dal punto di vista politico. È vero che ci sono stati tanti costi proporzionali a tanti investimenti, quindi, ed è stato sottolineato questi, quindi tante entrate e tante spese. Quindi è vero che è diminuito, però credo che gli investimenti sul territorio siano ben visibili a tutti.
Bene, se non ci sono interventi, pongo in votazione la delibera numero 3, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 11 bis. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Prego, prego.
Sì, Sabrina.
Sì.
Rossi Carlo. Favorevole? Ok.
Bene. Sì, contrari. Scusate, non mi ero un attimo concentrato su un'altra cosa.
Contrari? Scarone, Cello e Prodi. Okay.
Chiedo scusa, ma mi ero un attimo assentato a pensare a una cosa. Immediata.
No, non c'è l'immediata seguito. No. Almeno non me l'ha assegnata l'immediata seguito. Sono deliberato.
No,
sulla delibera.
No, no.
Però scade oggi il termine di cattura oggi.
Io, ragazzi, ditemelo. Io, nella bozza non c'è.
Per me va approvata l'immediata. Però non so, dimmi tu, oggi scade il termine.
Se...
Propongo anche di dare l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Unanime.
Tutti favorevoli?
Sì. Okay. Grazie. Allora, scusi segretario.
Sì.
Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Presentazione e approvazione del documento unico di programmazione periodo 2026-2028. Assessore Brizzi.
Sì, sì. È il documento, diciamo, più importante di programmazione strategica e operativa del nostro ente. E, non è un documento, come si diceva anche in commissione, chiuso, ma è un documento dinamico in quanto viene aggiornato e avremo un aggiornamento a breve dopo l'approvazione, la modifica del bilancio tecnico presentato ai vari uffici. E, come sappiamo, si divide in due sezioni, una sezione strategica dove rientrano tutti gli obiettivi a medio e lungo termine, una sezione più operativa dove tutti gli obiettivi vengono collegati a quelle che sono le risorse finanziarie. E nel documento 26-28 ovviamente sono stati riportati tutti gli obiettivi e i progetti del nostro mandato, e dove sono stati ripetuti, diciamo, quelli che sono gli assi prioritari della nostra amministrazione. In più sono stati aggiunti nuovi progetti, chiaramente tutti sottesi alle risorse finanziarie disponibili, nonché ai finanziamenti ottenuti o in fase di presentazione di progetti per richieste di finanziamenti.
Grazie Assessore, ci sono interventi, prego Proto.
Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare l'ufficio per il lavoro che hanno effettuato, perché è un lavoro mastodontico, con un mucchio di documentazione da analizzare. Io volevo fare una brevissima considerazione riallacciandomi al discorso che avevo fatto ieri sera in commissione. E abbiamo visto che il DUP, che è un documento unico di programmazione e pianificazione triennale, è un documento dinamico, non chiuso, però bisogna tenere in considerazione determinate variabili esogene e endogene che probabilmente andranno a intaccare i conti anche del Comune, vale a dire il panorama internazionale con la situazione dei dazi. Quindi questo potrebbe causare un aumento dell'inflazione, un aumento della disoccupazione e di conseguenza anche un discorso che potrebbe andare a intaccare l'imposta di soggiorno, perché con meno arrivi, meno turisti, anche su Albisola, oltre che in Italia. Il discorso del panorama europeo, con il discorso dei fondi di coesione regionale dell'Unione Europea, che probabilmente verranno ridotti rispetto a quelli degli ultimi anni. Di conseguenza, se meno fondi vuol dire meno risorse, sia per la Regione, sia per i Comuni, e di conseguenza meno investimenti in conto capitale da destinare a determinate problematiche strutturali che ogni singolo comune ha. E poi il panorama nazionale, perché il panorama nazionale comunque ha delle difficoltà di carattere esogena e endogena, vale a dire il mismatch fra lavoro e studenti, tanti giovani che vanno all'estero, l'aumento praticamente delle persone anziane, quindi questo potrebbe causare anche degli aumenti sulla spesa corrente per quanto riguarda i servizi sociali e su altri settori di primaria importanza per un comune come il nostro, che di conseguenza bisogna affrontare anche, oltre che nel medio e lungo termine, anche nel breve termine.
Ah, grazie consigliere per l'intervento, soprattutto penso che sia unanime l'espressione di ringraziamento che lei giustamente ha fatto agli uffici che hanno fatto questo lavoro così prezioso, perché poi noi si è qua, ma dietro le quinte c'è un lavoro veramente prezioso su quello che è veramente l'attività del Comune programmata, e quindi non è una cosa facile. Sulla seconda cosa sono d'accordo con lei, però io e lei andiamo contro tendenza in questa situazione che lei così ha rappresentato anche ieri sera in commissione. Per due motivi io e lei andiamo contro tendenza. Lei tra pochi mesi diventerà papà e quindi non si è spaventato di mettersi davanti a questi scenari che... E io mi trascino dietro sempre con la famosissima speranza che tutti quanti oggigiorno abbiamo. Era soltanto per dirle che apprezzo il suo ragionamento, ma ho cercato di uscire un po' da questa... veramente abbiamo un disegno che non è dei migliori, lo vediamo in ogni angolo del mondo, però io e lei abbiamo un pensiero che va oltre quello e quindi oltre la speranza lei ha dato veramente contributo e non si è fermato davanti a questa situazione che potrebbe veramente oggigiorno trovarsi a condurre una famiglia con tutte le variabili che possono insistere, però ce la faremo. Prego, prego, consigliere.
Allora, solo qualche considerazione riguardo al DUP. Sicuramente riteniamo che la situazione del Comune è sicuramente migliorata rispetto a qualche anno fa, anche con l'uscita dal piano di equilibrio, però il DUP che cosa ci fa vedere? Il DUP 26-28, che in ogni caso ci sono difficoltà nel discorso di poter reperire fondi, tanto è vero che specialmente per interventi che hanno un certo ammontare, che prevedono un certo ammontare di spesa, vengono fatti scivolare. Chiaramente, chiaro che nel 26 non possono essere messi se non si ha il finanziamento certo, però comunque 27 e spesso, molto spesso, se andiamo a vedere la tabella per i vari tipi di interventi, anche nel 28. Noi chiaramente da cittadini speriamo che possano arrivare dei finanziamenti come è avvenuto ultimamente per il discorso della riqualificazione del centro storico di Albissola Superiore, di Luceto, per la quale noi siamo, sia come cittadini che come consiglieri, sicuramente contenti. Però appunto, già ricollegandomi a quello che ha detto il consigliere Proto, la situazione non è che nei prossimi anni, da questo punto di vista, appaia rosea, poi speriamo che possa cambiare, quindi il PNRR ormai è ad esaurimento e il resto, se non arrivano fondi, avere una situazione comunque di comune che è inevitabile per essendo usciti da una situazione ben peggiore, che si abbia non avere le risorse, però comunque dover dipendere sempre dal discorso dei finanziamenti, se si fanno bandi ma se escono e non si riesce a vincerli, o se comunque non t'arriva un finanziamento regionale eccetera, perché serrano i cordoni della borsa, non si riescono a fare anche degli interventi che sono strutturali e sarebbero stati previsti anche già da anni, perché abbiamo parlato anche ieri sera il discorso degli interventi sul comune, piuttosto che anche sul discorso passeggiata, che ormai è chiusa quel tratto dopo la Galleria Rossello, è chiusa da quasi due anni praticamente, quindi che costituisce senz'altro, lei sindaco ieri sera ha detto, nel caso in cui sempre la sua speranza, il discorso del discorso Gavari eccetera, se i fondi accantonati potessero essere svincolati perché andasse tutto bene, chiaramente quei 450.000 euro circa potrebbero essere destinati, però bisognerebbe, lei stesso ha detto, vedere le priorità. Devo dire che dal punto di vista turistico quella è una priorità. Sarebbe dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, poi magari è chiaro che l'amministrazione deciderebbe o deciderà, se si troverà in questa situazione, che cosa è meglio fare visto che governa. Quindi sicuramente il DUP fa vedere questo tipo di situazione e noi appunto in ogni caso, pur essendo, e lo ribadisco, contenti perché siano arrivati questi questi due fondi per la riqualificazione. Chiaramente questi interventi sono nell'ambito comunque di un piano delle opere pubbliche che ha un significato politico, perché comunque fa parte della vostra amministrazione, quindi io anticipo l'astensione sul DUP e sul punto anche successivo, sul punto 5 che è collegato. Grazie.
No, no, solo un commento, perché sono ottimista, ma di fatto è anche un lavoro di squadra e per questo anche io mi sento di ringraziare gli uffici, perché comunque noi prepariamo dei progetti, quindi non è che si spera e basta, si preparano dei progetti e poi si candidano. Mi fa sorridere perché a luglio dicevamo le stesse cose, dicevamo avete spostato nel DUP gli interventi dei centri storici al prossimo anno, adesso siamo a settembre e l'abbiamo riportato indietro, quindi questo oltre alla speranza mi fa piacere, perché comunque c'è un comune e una squadra che lavora tutti i giorni per portare a casa dei progetti.
Grazie Assessore. In chiusura, no, l'analisi che ha fatto consigliera, diciamo che parzialmente la condivido, perché nel momento in cui si dovrebbe dare delle priorità, però poi come lei sa le priorità purtroppo che ci siamo trovati ad affrontare e quei soldi che abbiamo dovuto pagare, il debito della piscina 900.000 euro o il debito quasi di 500.000 euro con le ferrovie, sarebbero stati soldi spendibili per mettere a posto, men che non si dica, velocemente quello. Quindi chi affronta un'amministrazione, è vero che io trovo soddisfazione in questo periodo, perché comunque aver affrontato una situazione di messa di fuoriuscita dal piano di riequilibrio, però aver avuto anche il coraggio di entrarci e quindi cercare di uscire molto tempo prima rispetto ai lavori, che oggi è vero che i finanziamenti, noi ci aggrappiamo ai finanziamenti, questo è fare amministrazione, e non penso che ci siano amministrazioni o comuni che non facciano grandi cose se non vengano finanziate da enti diversi. Quindi abbiamo cercato di fare il massimo, abbiamo cercato di portare a casa soldi coi fondi del PNRR, abbiamo portato 2 milioni di euro sul rifacimento dei moli e del ripacimento della passeggiata, che tra l'altro do informazione che partiranno tra 15 giorni l'ultimazione dei lavori con le conseguenze chiusura entro dicembre, se tutto funziona. Quindi ci sono tante cose che poi oggi ci si trova una soddisfazione nell'affrontare nelle difficoltà, e come veramente io a volte la uso come scherzo, ma veramente se non avessi avuto la speranza di poter dover andare avanti e cercare di traguardare gli obiettivi, probabilmente mi sarei fermata a metà. Ma poi il fatto di astenersi dal voto è un diritto sacrosanto della minoranza, quindi inquadra però un problema, perché comunque quello che si va a fare, la riqualificazione del centro storico di Albisola Superiore e di Luceto, inquadra una situazione che non è né della maggioranza né della minoranza, ma è bensì qualcosa, un obiettivo che si porta avanti per la cittadinanza, e quindi l'astenersi dal votare positivamente qualcosa che è una, diciamo, un lavoro d'equipe, un lavoro di squadra, come diceva l'assessore Brizzo prima, tutte queste progettazioni, che alcune interne, alcune esterne, ci hanno portato a un finanziamento, hanno riconosciuto, non soltanto perché magari uno è più vicino, come è stato detto qualche volta, è più vicino a una parte politica e quindi probabilmente i soldi sono arrivati. Questa è una scelta, ma che non giudico, però mi piaceva riflettere. Bene, quindi pongo in votazione la delibera numero 4 all'ordine del giorno. Presentazione e approvazione del documento unico di programmazione DUP periodo 2026-2028. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano.
Anche questa, scusa, non c'è un'ora mentre seguita su questo, io ragazzi non so cosa dire.
La diamo, la dobbiamo dare.
Aspetta, scusate.
Mi dai la penna. Bene, diamo l'immediata esecutività della delibera che è favorevole.
No, aspetta, prima non mi piace.
Ah no, chiedo scusa, no, andavo. No, ma mi sta. Sono io che sono fuori. Allora, i favorevoli li abbiamo segnati. Sì, sì. Chi si astiene? 3 astenuti. Quindi contrari non ce n'è. Scusate, che mi sto confondendo. Votiamo l'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole pregato di alzare la mano, unanime, grazie. Okay. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, l'approvazione, variazione parte seconda del documento unico di programmazione concernente la programmazione degli investimenti e del piano triennale opere pubbliche 2025-2027, inserimento interventi anno 2025-2026 con tutti i CUP che si desiderano. Prego, assessore Brizzo.
Sì, è la variazione appunto del piano triennale delle opere pubbliche e nello specifico dei due interventi, Piazza del Carmine per finanziato per 100.000 euro sull'anno 25 e 150.000 euro sull'anno 2026, con un contributo di 25.000 euro da parte del Comune. Poi il secondo intervento su Via della Rovere per 995.000 euro complessivi, di cui 50.000 euro circa di finanziamento comunale. È previsto il contributo di Regione da 378.462 nel 25 e 567.693 nel 26.
Grazie assessore. Quindi non c'è discussione, Ok, sì. Allora, chi è favorevole è pregato di alzare la mano sulla delibera.
Ok. Aspetta, riesci a fare, perché sennò poi facciamo così. Sì.
Ok. Chi si astiene? 3 astenuti. Diamo l'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole pregato di alzare la mano, unanime, grazie. Passiamo al punto 6, all'ordine del giorno, variazione numero 31 al bilancio di previsione finanziaria 2025-2027. Assessore Brizzo.
Sì, il punto è strettamente collegato alla delibera precedente, quindi abbiamo in entrata gli importi sia sul 25 che sul 26 nei capitoli di riferimento che vi ho indicato prima. Poi abbiamo qualche altra variazione, ma si tratta di partite di giro soprattutto in ambito del personale. Abbiamo un aumento in entrata dell'imposta di soggiorno di 8.000 euro, un aumento delle spese per notifica di 1.500 euro, direi di rilevante nessun altro importo. Abbiamo un PNRR sulla parte digitale per 9.506,14 sempre in entrata. Basta.
Grazie assessore, ci sono interventi? Nessun intervento sulla delibera 6 all'ordine del giorno, quindi la pongo in votazione. Variazione numero 31 al bilancio di previsione finanziario 25-27. Chi è favorevole pregato di alzare la mano? Chi si astiene? 3 astenuti. Tanto sono in confusione anch'io.
Ok,
Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole pregato di alzare la mano.
Tutti.
Unanime. Grazie. Poi c'è Otonello che gli ha bruciato soltanto sprio. Bene, passiamo al punto 7 all'ordine del giorno. Evento numero 8906. Eventi meteorologici 1 settembre 2025. Somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino viabilità strade comunali frazione Ellera, riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 191 e 194. Ah, questa la faccio io. Bene, no, come abbiamo detto ieri sera in commissione consigliare, si è reso necessario adottare questa somma urgenza per ripristinare alcuni tratti di strada, soprattutto nell'entroterra albissolese e soprattutto nella frazione Ellera, dove insistono strade che penetrano il bosco e quindi hanno abitazioni sparse. Queste piogge copiose hanno reso alcuni tratti di strada impraticabili con qualche piccolo smottamento sia a monte che a valle, quindi si è resa la necessità di intervenire con ditte specializzate nell'intervento per ripristinare la viabilità, anche perché poi, come sapete, sono strade molto strette, impervie, che portano a delle frazioni e quindi veniva necessario intervenire subito proprio per dare una sicurezza agli abitanti del luogo, sia per essere raggiunti nell'eventualità da mezzi di soccorso, ma sia per dargli l'operatività quotidiana per andare avanti e indietro dalle proprie abitazioni. Quindi siamo intervenuti, questo intervento comunque è stato inserito con delle schede, sono state inviate alla Regione Liguria che aveva aperto lo stato di calamità in quella data, quindi sperando che poi ci siano riconosciuti alcuni denari, sperando tutti, ma almeno una gran parte. Oggi ci troviamo a portare in Consiglio Comunale questa somma urgenza. Quindi se ci sono interventi, nessun intervento, quindi pongo in votazione la delibera numero 7, eventi meteorologi 1 settembre 2025, somma urgenza per mettere in sicurezza e ripristino viabilità strade comunali in frazione Ellera, riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 191 e 194. Chi è favorevole pregato di alzare la mano?
Tutti.
Unanime.
C'è l'immedesimo di frutto.
Sì. Diamo l'immediata esecutività della delibera.
Unanime, grazie. Ok, punto successivo.
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Servizio turismo, approvazione, accordo di collaborazione per l'istituzione della DMO Liguria Riviera nella provincia di Savona. Vice Sindaco Tornello.
Buonasera a tutti. E racconto, illustro la pratica, senza scendere troppo nel dettaglio, come abbiamo avuto modo invece di fare ieri, che ho avuto l'occasione per raccontarvi anche un po' il contesto che ha portato a questa nuova delibera, a questa nuova approvazione. Ma in buona sostanza si tratta un po' dell'evoluzione e di un passo avanti rispetto a una buona pratica che in provincia di Savona era già stata esperita già dal 2018, da quando l'imposta di soggiorno è stata adottata dalla maggior parte dei comuni costieri e alla quale poi in questi ultimi anni si sono aggiunti anche altri comuni. Ad oggi tutti i comuni della provincia di Savona che hanno adottato e applicano l'imposta di soggiorno sono 18, ivi compreso il comune capoluogo della città di Savona. Quali sono state le condizioni che hanno portato a quello che fino a ieri è stato il tavolo provinciale per il coordinamento turistico della provincia di Savona a quella che diventerà oggi la DMO Liguria Riviera? Tra l'altro Liguria Riviera era già il nome del brand che il tavolo di coordinamento provinciale aveva scelto e quindi lo si manterrà anche in quella che diventa la DMO, ovvero la Destination Management Organization della provincia di Savona. La Regione Liguria, tra l'altro una tra le prime in Italia a approvare questa legge, ha voluto disciplinare e formalizzare quelle che sono appunto queste collaborazioni comprensoriali in materia di turismo, valorizzazione e promozione turistica e marketing territoriale. Le condizioni perché questa venisse tra i principali requisiti erano il numero di 18 comuni, tra cui almeno il comune capoluogo. E le condizioni erano già presenti nel nostro caso, non è stato necessario ricorrere e convincere qualche comune che avesse adottato l'imposta ma che non facesse già parte del tavolo, e anzi la provincia di Savona è stata sicuramente precursore da questo punto di vista, tant'è vero che allo stesso tavolo e firmeranno anche questo nuovo accordo tutte le associazioni di categoria rappresentative delle imprese turistiche, dalle agenzie immobiliari agli albergatori, agli agriturismi, ai campeggi, agli agricoltori che gestiscono in questo caso aziende agricole e anche agriturismi. Per cui sicuramente questa è una buona pratica di collaborazione pubblico-privata. L'accordo va nel solco delle modifiche dello scorso anno, di diciamo natura più politica, che ha trovato anche l'accordo al tavolo, ovvero dell'aumento proporzionale dell'imposta di soggiorno a seconda della tipologia di struttura ricettiva e di livello qualitativo della struttura. Quest'anno nei bilanci comunali di tutti i comuni che la applicano ci sarà un significativo aumento del gettito dell'imposta sul comune e rimarranno le principali regole che già erano vigenti, ovvero il 15% del gettito che un comune incassa viene devoluto alla Camera di Commercio, che è l'ente che in questi anni ha fatto sì da garante ma anche da cabina di regia di quello che era appunto Liguria Riviera e il tavolo di coordinamento provinciale. La novità in quello che sarà la DMO è anche l'ingresso della provincia di Savona come ente pubblico, perché funzionerà da stazione appaltante per tutti quegli incarichi e di quella, diciamo, affidamento di servizi che la DMO dovrà dare, dall'incarico al destination manager, ai social media manager, a aziende private che dovranno servire servizi, dalla tipografia per la stampa di materiale, a un webmaster per quanto riguarda lo sviluppo di app piuttosto che di siti, e anche a diciamo fornitori privati per la partecipazione a eventi, fiere o altri progetti comprensoriali. Pertanto, di fatto, le novità ve le ho illustrate con l'ingresso della provincia di Savona come stazione appaltante. La Camera di Commercio continuerà a essere, diciamo, il collettore tra il mondo delle aziende, delle imprese e i comuni, e i 18 comuni che già ne facevano parte ci saranno a seguito anche degli accordi che sono stati presi circa gli importi che ogni comune darà, che come vi ho riassunto ieri dal 15% scenderanno al 12% del gettito, ma proprio in funzione del fatto che aumenteranno gli incassi dei vari comuni, con un tetto a 70.000 euro per i comuni maggiormente, diciamo, versanti l'imposta di soggiorno, che come vi ho detto ieri sono dalle statistiche il comune di Finale Ligure, il comune di Alassio, il comune di Albenga, il comune di Pietra Ligure e il comune di Loano. Qui è tutto.
Grazie. Ci sono interventi sulla delibera? Mi pare di no. Quindi pongo in votazione la delibera numero 8, servizio turismo, approvazione accordo di collaborazione per l'istituzione della DMO Liguria Riviera nella provincia di Savona. Chi è favorevole pregato di alzare la mano.
Tutti favorevoli. C'è limite esecutività.
Diamo l'immediata esecutività della delibera. Prego. Anche se...
Sì, perfetto.
Chi è favorevole, pregate di alzare la mano, unanime. Okay. Bene, siamo arrivati in fondo al Consiglio Comunale, grazie a tutti per la partecipazione, buona serata.
Finito? No, perché volevo chiedere una cosa, ma al termine di tutto. No, ma è una cosa...